difficoltà, incertezza, paura. Queste sono le parole che ci sentiamo ripetere in un momento così difficile per il nostro paese. La storia però ci insegna che l'Italia...
Trovati su Radio Bandiera Nera con voi Davide Di Stefano del Primato Nazionale per la consueta, il consueto appuntamento, scusate, con appunto lo spazio dedicato al Primato Nazionale qui su Radio Bandiera Nera tutti i giorni, da lunedì al sabato, dalle 13 alle 14. Vi teniamo compagnia un'ora con la nostra rassegna, con i commenti, con tutto quello che insomma abbiamo un po' da dirvi e da raccontarvi. Rispetto soprattutto a questo periodo così un po' pazzo che stiamo vivendo. Oggi lunedì 4 maggio è un grande giorno perché è il giorno in cui comincia la cosiddetta fase 2, anche se molti non se ne accorgeranno visto che assomiglia tantissimo ad una fase 1,01. Questo è un po' quello che sta succedendo perché ovviamente la tanto agognata riapertura non c'è, o comunque c'è in maniera molto, molto limitata. Ci sono delle categorie assolutamente penalizzate, i commercianti che riapriranno il 1° giugno, c'è ancora l'autocertificazione che speravamo di poter abbandonare, invece siamo ancora sostanzialmente un po' agli arresti domiciliari. Ma per capire un po' cosa succede andiamo intanto a vedere un po' il Primato Nazionale di oggi e ci andiamo subito a vedere, a leggere un articolo dell'ottimo Adolfo Spezzaferro che ci spiega un po' come funzionerà questa fase 2, quindi niente visite agli amici, chiuse aree giochi per i bimbi, ok, e caffè da asporto, no? Ecco regole e divieti. Oggi inizia la cosiddetta fase 2, che appunto è un prolungamento della fase 1, visto che molte attività, come abbiamo detto, rimangono chiuse e c'è ancora l'autocertificazione. Per un vero ritorno alla normalità ci vorrà ancora molto tempo, anche perché il governo giallo fucsia aspetta il via libera da parte del comitato tecnico scientifico e fin tanto che i grandi esperti, ormai i veri decisori, non diranno che si può uscire di casa tranquillamente e riaprire i negozi, la serrata generale prosegue. Vediamo però che cosa succede da oggi, anche cosa è permesso e cosa resta vietato. Le attività che ripartono oggi, insomma, dopo 2 mesi di sospensione dell'attività decisa dal governo, circa 4,4 milioni di italiani tornano sul posto di lavoro. Riparte quindi l'attività manifatturiera, il settore delle costruzioni, il commercio all'ingrosso legato ai settori in attività che vanno dal tessile e moda ad automotive e fabbricazione di mobili. Bar e ristoranti potranno riprendere solo con la consegna a domicilio o con l'asporto. Vietato sostare all'interno o all'esterno degli esercizi, restano ancora chiuse le attività commerciali al dettaglio diverse da quelle ritenute essenziali. Alimentari, igiene della persona, edicole, farmacie, parafarmacie, tabaccai, librerie, negozi di vestiti per bambini e neonati, fiori e piante, presto anche negozi di biciclette. Un elenco che mi sembra Salvini quando lo leggo, visto che fa sempre gli elenchi così. Il protocollo di sicurezza anticontagio, quindi per le attività che riaprono oggi c'è l'obbligo di attenersi rigidamente al protocollo di sicurezza anticontagio, distanziamento, mascherine, igienizzante per le mani, sanificazione degli ambienti, guanti monouso, misurazione della temperatura prima dell'ingresso in azienda, insomma tante misure. I grandi gruppi si sono attrezzati per mettere in atto le misure imposte dal governo, ma per le piccole aziende e quelle artigianali è più complicato garantire il massimo della sicurezza, sia in termini organizzativi che soprattutto di costi. Per quanto riguarda i cittadini resta l'obbligo di compilare l'autocertificazione, che dopo andremo anche a vedere come sarà composta, per gli spostamenti, no? E il divieto tassativo di assembramento. Alla fine della fiera il governo ha fatto anche le FAQ, no? Le domande più frequenti, le ha messe sul sito ufficiale per chiarire alcune questioni riguardo soprattutto ai congiunti, no? Vi ricordate? C'era stato il vice ministro Sileri che aveva detto se è un vero amico, allora un congiunto, così come anche la Bellanova ha detto il congiunto, no? Anche, può essere anche un affetto stabile inteso come l'amicizia, invece no, è stato chiarito che questo non può essere, non può accadere, dopo lo vedremo meglio. Però potete, insomma, non potete incontrare il vostro migliore amico, la vostra migliore amica, ma senza, o la scopa amica o il tromba amico, come vi pare, ma potete andare ad incontrare, per esempio, non lo so, il figlio della vecchia zia, un cugino di secondo grado, quello lo potete incontrare. C'è da dire che sull'autocertificazione non andrà messo il nome, ovviamente, della persona, quindi, che ne so, mettete zio Carlo, e pure uno vada a trovare una zia e potete andare un po' dove vi pare. Visita ai congiunti, da oggi quindi appunto sono consentite visite per incontrare i congiunti, pur rimanendo il divieto di assembramenti, eccetera, eccetera. La mascherina sarà obbligatorio indossarla per gli adulti e per i minori dai 6 anni in su, quando non si può mantenere la distanza, ma anche sui mezzi pubblici, nei negozi quando si incontrano i congiunti. Devono indossarla anche i lavoratori degli esercizi commerciali, così come quanti gli stessi dispositivi devono essere utilizzati dai clienti che acquistano generi alimentari. Va portata pure durante i funerali in alcune regioni, come la Lombardia, bisogna tenerla anche quando si sta all'aperto. Poi ci sono i dispenser, quindi gli erogatori di disinfettante, ci si può spostare all'interno di una regione di residenza. E, scusate, nel frattempo sta partendo una canzone che invece dovrete ascoltare più tardi. Riandiamo con il nostro fantastico Vangelis, sempre Antartica di sottofondo. Ci si può spostare all'interno della regione di residenza, chi sta fuori può fare rientro presso il proprio domicilio, anche in una regione diversa, ma poi non potrà tornare indietro, a meno che non abbia motivi di lavoro oppure di salute. In alcune regioni, tra cui Campania, Molise, Basilicata, Puglia e Sicilia, chi torna deve stare in quarantena per 14 giorni. Seconde case, nel DPCM sulla fase 2 non c'è l'espresso divieto di spostarsi nelle seconde case, ma viene specificato che ci si può andare soltanto per interventi di manutenzione. E in generale gli spostamenti sono consentiti soltanto per 4 motivi: lavoro, visite mediche, assoluta urgenza, visite congiunti. Vabbè, sapete cosa. Le passeggiate, si può passeggiare questa volta non soltanto in prossimità della propria abitazione per andare nei negozi, bisogna mantenere il distanziamento quando si incrociano altre persone. Parchi e sport, quindi abbiamo detto i parchi vengono riaperti, anche se io so di alcuni sindaci che invece li lasciano chiusi. Io, come al solito, qui c'è il consueto ormai caos tra i vari livelli, no? Governativi, da sindaci, regioni e governo centrale. Meno male che le province hanno abolite, perché sennò chissà che succedeva. Rimangono invece chiuse le aree giochi per i bambini. Gli adulti possono accompagnare i bambini a fare passeggiate o attività motorie, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza e con il divieto di assembramento. Quindi mio figlio può andare in bicicletta così in giro per il parco, ma niente scivolo, perché sennò sono cazzi. Si può andare in bici e allenarsi individualmente anche nei centri sportivi. Si deve allenare da soli anche se si fa parte di una squadra. Incognita mezzi trasporti pubblici. I mezzi pubblici sono uno dei punti più critici della fase 2, visto che rispetto alle regole anticontagio dovranno viaggiare a capienza ridotta, ma non è dato sapere se le corse saranno aumentate abbastanza per prevenire gli assembramenti vietati alle fermate del bus o sulle banchine della metropolitana. Sta alle regioni indicare le norme per assicurare il servizio nel rispetto del distanziamento. Ci saranno parametri di riempimenti dei mezzi, obbligatorio la mascherina, università sia gli esami in presenza e poi addirittura sia i funerali, ma con massimo 15 persone, pure qui bisogna capire se il morto è compreso o meno. Ma ancora stop per le messe, anche se io mi ricordo che le messe erano consentite sia all'esterno della chiesa. Insomma, come detto, vedete, rimangono molte limitazioni. Questa fase 2 assomiglia tantissimo alla fase 1 e soprattutto assomiglia alla fase 1, diciamo, per l'atteggiamento anche che ha il governo, no? Questo lo diceva anche quel cialtrone di Renzi, che ovviamente ne ha detta qualcuna giusta per meri motivi di opportunismo, no? Quando ha attaccato Conte in maniera pesante qualche giorno fa in Parlamento. C'è questo atteggiamento, no, del governo che ci consente, no, di fare delle cose, ecco, cioè, non è che funziona così, non è che alcune libertà fondamentali sono, diciamo così, consentite, no, da Giuseppe Conte o dal governo, così come Virginia Raggi ha fatto un video veramente assurdo che ho visto soltanto oggi, anche se di un paio di giorni fa, in cui dice: mi raccomando romani, adesso riapriamo i parchi, però è una grande concessione che ci fa il Presidente del Consiglio, vediamo di meritarcela, ma cioè, che atteggiamento da maestrino è, ma che vuoi? Cioè, io la cosa che non comprendo, proprio che anzi, che mi dà veramente, che non riesco a sopportare, è questo tipo di approccio, no, nel trattare tutti quanti noi come dei bambini cretini che devono meritarsi una cosa, non meritarsi questo sistema di punti, valutazioni e voti, che serve secondo me a spostare ovviamente l'attenzione ma anche la responsabilità del contagio della situazione in generale sui comportamenti dei cittadini. E io questa è una cosa che voglio assolutamente ribadire: in questa emergenza io non penso che gli italiani si siano comportati peggio o meglio di francesi, spagnoli e degli altri, cioè questo è un dato di fatto. Le fughe dalle città messe in quarantena, gli assalti ai supermercati, eccetera, eccetera, sono cose che abbiamo visto anche in Spagna, in Francia, negli Stati Uniti, ovunque, forse qualcosa meno in Germania, ma anche in Germania comunque c'è stato piccolo assalto ai supermercati. Quello che fa la differenza ovviamente è la classe dirigente, è il governo, cioè questa è una cosa che va assolutamente ribadita, cioè nel senso la colpa di questa epidemia, fermo restando che ovviamente no, cioè nel senso, lasciando le origini del coronavirus, comunque c'è un'emergenza, se tu non sei pronto ad affrontare l'emergenza, non hai posti in terapia intensiva, non hai chi produce mascherine e presidi medici sanitari, sapevi del rischio contagio dal 20 gennaio quando hai fatto una riunione con un piano segreto che ha dichiarato, poi dopo andremo a vedere una fantastica inchiesta di Francesca Totolo sull'OMS, sapevano già dal 20 gennaio insomma del rischio, tant'è che poi il 31, se vi ricordate, Conte emette lo stato d'emergenza, non è che si dichiara lo stato d'emergenza sanitaria così, capito, perché uno non sa quello che sta succedendo, è chiaro che sapevano quello che stava succedendo, è chiaro che era prevedibile quello che sarebbe poi successo, invece Conte ci diceva che eravamo prontissimi il 27 gennaio, da Lilli Gruber, vi ricordate, invece non eravamo pronti per niente, quindi la colpa ovviamente delle scelte che sono state fatte sono del governo, sono di chi comanda, sono delle task force che vengono ormai nominate, visto che anche la politica stessa è ormai esautorata dal proprio compito, no, di decidere, di governare o di comitati scientifici, da organizzazioni internazionali oppure da esperti come Colau che addirittura sta guidando la task force principale, no, per la ripresa appunto per la fase 2, per la gestione dell'emergenza da Londra. Cioè noi siamo ormai una nazione teleguidata proprio in maniera effettiva e pratica, abbiamo Colau, il super manager a capo della task force che sta a Londra, manco ci viene in Italia. Vabbè. Lasciamo perdere, andiamo a vedere, vi dicevo, andiamo a vedere al volo questa cosa della nuova autocertificazione, articolo di Cristina Gauri, caos congiunti, come rispondere ai controlli, anche qui domande, prima di scappare dalla polizia, andiamo a vedere un po' che succede, il nuovo modello di autocertificazione da presentare nel corso dei controlli durante la fase 2, disponibile ieri sera sul sito del Viminale, c'è anche il link, ve lo potete andare a scaricare oppure potete fare come me, girare senza autocertificazione visto che non è obbligatorio e al massimo compilarla quando ve la danno lì i vigili, la polizia, insomma chiunque vi fermi. Andiamo un po' a vedere cosa cambia, tanto rumore per nulla, il nuovo modulo nei fatti rimane pressoché identico alla formulazione precedente, la quale all'occorrenza potrà essere utilizzata al posto di quella appena pubblicata cancellando le voci non più attuali, lo ha precisato il Ministero dell'Interno stesso. Analogamente a quanto già previsto in precedenza, le motivazioni causali che legittimano lo spostamento rimangono le medesime, comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, situazione di necessità, motivi di salute. Si lasciano poi 6 righe in bianco in cui il cittadino può specificare la ragione della permanenza al di fuori del proprio domicilio. Io mi ricordo che c'erano anche prima, c'è poi appunto la questione dei congiunti, come abbiamo già detto, no? C'è stato questo termine congiunti che ha creato una serie di polemiche, di interpretazioni diverse, ovviamente questo che è un'indicazione assolutamente vaga, insomma non andrebbero più o meno ascritti agli spostamenti giustificati per necessità, però non ce n'è menzione. Morale della favola, se il signor Rossi vuole recarsi dalla zia che non vede da 2 mesi, dovrà barare la casella situazione di necessità e poi dire voglio andare a trovare mia zia. Tra la libera interpretazione e il buon senso delle forze dell'ordine ne deriva innanzitutto che il cittadino è costretto materialmente a utilizzare l'interpretazione delle FAQ stesse, le quali però, come noto, non sono in alcun modo considerabili atti normativi, confidando poi nel buon senso delle forze dell'ordine e al tempo stesso quello dei congiunti e della situazione di necessità rappresenta un concetto talmente generico ed aperto da divenire praticamente inverificabile e rimesso alla discrezionalità del singolo operatore di polizia. Insomma, questo prosegue, no? Un po' la linea che finora ha prevalso da quello appunto di della discrezionalità, cioè nel senso, ognuno fa un po' come gli pare, dai presidenti delle regioni ai sindaci, ma anche fino agli agenti di polizia, da chi è più ligio, chi meno ligio, chi interpreta in un modo, chi in un altro. Io personalmente ho avuto una serie di indicazioni diverse sul fatto che potevo andare mascherina, non mascherina, viaggiare in due, viaggiare in uno, cioè nel senso le interpretazioni ovviamente sono parecchie, perché io penso che ci sia questo difetto all'origine nella gestione italiana, poi dopo andremo anche a vedere quello che accade nel resto d'Europa. Nel resto d'Europa, in particolar modo in Germania, ma anche in Francia e Spagna, io penso che si sia puntato comunque di più sulla responsabilità dei cittadini, comprendendo che non si possono limitare tutti gli spostamenti, cioè nel senso, qui in Italia siamo arrivati che non potevi mettere il becco fuori di casa, appunto perché è proprio lo spostamento, è la limitazione del movimento che abbiamo noi. Gli altri non ce l'hanno, cioè per esempio in Germania non c'è l'autocertificazione, tant'è che infatti i parchi non sono stati chiusi, correggetemi se sbaglio, in nessuna nazione europea, sicuramente non in Germania, sicuramente non in Francia, perché mi ricordo a Parigi la gente nei parchi, così come anche in Inghilterra non c'è stata alcuna chiusura, perché comunque quello che è accaduto in Italia, cioè la follia di andare col drone, con l'elicottero, inseguire una singola persona che portava a spasso il cane in spiaggia, ha fatto infatti il giro del mondo, perché solo qui è accaduta questa cosa. Invece noi siamo convinti che tutti quanti abbiano ripreso il modello italiano e che abbiano appunto eseguito le stesse medesime chiusure che abbiamo fatto noi. Non è così, insomma, basti vedere poi il discorso della scuola, no? Sempre sottovalutato qui in Italia. Noi stiamo pensando soltanto agli anziani, per carità, è giustissimo pensare agli anziani e alla loro salute, che sono i più colpiti, ma è altrettanto importante pensare anche al futuro della nostra nazione, dei nostri ragazzi che si trovano reclusi in casa da mesi, che non possono andare a scuola, e noi crediamo ancora oggi, intanto noi siamo gli unici che riapriranno, se riapriranno a settembre, gli altri ripartono tutti quanti prima, noi riapriamo a settembre, e a settembre si sta comunque dicendo di dividere le classi, chi va normale, chi invece sarà a casa con la teledidattica, che ragazzi, cioè la didattica non è esclusivamente l'insegnamento fatto appunto a livello di nozioni della lezione in sede del docente, ma è chiaro che è tutta quanta la scuola, compresa poi la ginnastica, l'educazione fisica, lo stare fuori all'aperto, il socializzare con gli altri ragazzi, i conflitti, cioè quella è la formazione, no, a 360 gradi. Poi possiamo discutere della difficoltà di quello che volete, ma è il principio stesso di legarsi in un luogo altro, che non sia la casa, dove vigono delle regole altre, con altre persone, con i coetanei, svincolati dal rapporto familiare. Invece qua in Italia questo principio proprio, capito, del fatto di dover uscire di casa, andare a socializzare, stare fuori di casa per i ragazzi, è assolutamente sottostimato. Io continuo sempre a dire questa cosa, infatti noi non ce ne frega niente, abbiamo a settembre. Andiamo comunque a concludere l'articolo di Cristina Cauri, così poi dopo ci facciamo una bella pausa musicale. Non a caso il Ministero dell'Interno richiamava i funzionari ad un utilizzo di un certo grado di elasticità e di buonsenso, più mirato ad evitare assembramenti piuttosto che al controllo dei singoli cittadini. A riprova di questo viene indicata la possibilità che un cittadino che si stia recando al lavoro esibisca il proprio tesserino o badge, se ne possiede uno, in luogo dell'autocertificazione. Insomma, un nuovo capitolo della selva di interpretazioni lasciate al libero arbitrio si sta dipanando di fronte agli occhi dei cittadini italiani. E niente, insomma, quindi con questa prima parte intanto concludiamo, andiamoci a sentire un bel pezzo musicale, così un po' insolito, ci andiamo a sentire un canto mongolo, di quelli fatti con la gola, Kusumtum Bastorig, ci canta Cingis Khan, e niente, così un po' straniante, un po' pazzo, ve lo faccio ascoltare.
Hey.
Ed eccoci qui, rientriamo dopo aver ascoltato questo fantastico pezzo mongolo. Spero che abbiate apprezzato, che vi siate sentiti così, almeno per 3 minuti, immersi in una steppa, un antico strumento, un antico canto a tessere le lodi del condottiero Gengis Khan. Sempre meglio che rimanere a casa in questa epoca veramente terrificante che stiamo tutti quanti vivendo. E rientriamo un po' sempre qua con il primato nazionale. Comunque ricordo, per chi si fosse collegato soltanto adesso, sono Davide Di Stefano del primato nazionale, il primato quotidiano, spazio del primato nazionale dalle ore 13 alle ore 14 tutti i giorni qua su Radio Bandiera Nera, e andiamo a vedere un po' quello che è il pezzo di apertura del primato nazionale di oggi. Abbiamo appunto fatto questa scelta, abbiamo scelto di mettere in prima pagina un pezzo di Francesca Dodolo, un'inchiesta, anche un'analisi insomma di quello che è stato tutto il ruolo dell'OMS all'interno di questa vicenda, molto, un articolo veramente importante che io consiglio di andare a leggere, con ritardi, omissioni, errori, così l'OMS ha favorito la diffusione del coronavirus, perché insomma se in tanti hanno criticato l'OMS, se addirittura Donald Trump è arrivato a togliergli i fondi, insomma c'è un... ci sono delle motivazioni, no? Ci sono tutta una serie di mancanze di questa organizzazione internazionale dell'ONU che non sempre, diciamo, sembra essere molto, molto trasparente, e che non si capisce bene a chi risponda poi in maniera effettiva, insomma. Allora, andiamo un po' a vedere questo articolo di Francesca Dodolo. Insomma, il ruolo dell'OMS in Cina. L'OMS opera direttamente... attacco, insomma, dopo c'è, cioè, un incipit in cui Francesca ricorda, diciamo un po' la, pone un articolo, scusate, un servizio del TGR Leonardo, non quello famoso del 2015, ma uno che è uscito il 17 febbraio scorso, dove appunto si vedeva il nuovo coronavirus potrebbe essere uscito da qui, e c'erano tutti quanti i dubbi relativi al ruolo, no, dell'ormai famigerato laboratorio di Wuhan rispetto alla diffusione poi del coronavirus. Ovviamente quello che appunto dice Francesca è perché ogni volta che qualcuno ha provato a formulare questa ipotesi, o comunque ad indagare su quella che è una connessione che appare anche abbastanza evidente, cioè nel senso comunque che proprio a Wuhan, no, a pochi metri da quel laboratorio sia scoppiata poi l'epidemia, dove proprio in quel laboratorio si facevano quegli esperimenti con quei pipistrelli presi in una grotta dello Yunnan a 1000 km di distanza negli ultimi 15 anni da una scienziata che li ha poi portati lì. E guarda caso, poi proprio da lì è partita l'epidemia, insomma. Quindi lei dice perché tutto questo impegno per cercare di nascondere la possibile origine in laboratorio del coronavirus? Ci sono di mezzo possibili responsabilità dell'Organizzazione Mondiale della Sanità? L'Agenzia Speciale delle Nazioni Unite è presente da tempo a Wuhan con una propria delegazione. Poi si va a parlare del ruolo dell'OMS in Cina. L'OMS opera direttamente con l'inserimento dei propri rappresentanti in 66 strutture in Cina. Insomma, varie stanno all'interno di tutta una serie di commissioni anche governative, e appunto, diciamo, l'OMS ha addirittura eletto il National High Level Biosafety Laboratory di Wuhan proprio come loro laboratorio di riferimento. Quindi il laboratorio di Wuhan è un laboratorio di riferimento dell'OMS, peraltro il suddetto laboratorio è stato progettato, costruito e certificato attraverso una stretta partnership tra Cina e Francia. Poi vi ricordate, andatevi a vedere un po' di informazioni anche su questa cosa rispetto al laboratorio di Wuhan, dove appunto la Francia ha partecipato dal dopo SARS, se vi ricordate, mi sembra nel 2003-2004, hanno cominciato a lavorare a questo laboratorio, e poi dopo nel 2017, se non erro, ai francesi fu anche vietato l'ingresso, ne nacque un piccolo... insomma, scontro anche diplomatico tra Cina e Francia. Andiamo a vedere un po' di omissioni e di ritardi dell'OMS. Allora, tanto per cominciare, l'OMS ha diramato il primo rapporto epidemiologico solo il 21 gennaio, ben 52 giorni dopo il primo caso accertato di coronavirus a Wuhan, che è risalente al 1 dicembre 2019, e 21 giorni dopo la chiusura dell'ormai famigerato wet market di Wuhan. Addirittura, come riportato da un suo tweet pubblicato il 14 gennaio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità affermava che da indagini preliminari condotte dalle autorità cinesi non è stata trovata alcuna evidenza di trasmissione da uomo a uomo, del nuovo coronavirus identificato a Wuhan. Cioè, quindi il 14 gennaio ancora non c'erano evidenze, secondo l'OMS, che questo virus si appunto potesse trasmettere da uomo a uomo. Nonostante il 9 gennaio precedente, quindi 5 giorni prima, le autorità cinesi avessero già informato ufficialmente l'OMS in merito all'isolamento del virus, alla sua sequenza genetica, al focolaio di polmonite registrato dal dicembre 2019. È altresì curioso che già il 12 gennaio l'OMS, nel completo silenzio del suo centro direttivo, avesse già iniziato a fornire dei kit appunto per l'analisi e distribuiti i tamponi diciamo in tutta la provincia dell'Hubei già dal 16 gennaio. Sempre il 12 gennaio, negli aggiornamenti sulle notizie dell'epidemia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità scriveva: sconsigliamo l'applicazione di eventuali restrizioni di viaggio e commerciali rivolte alla Cina in base alle informazioni attualmente disponibili su questo evento. Quindi l'OMS il 12 gennaio sconsigliava di mettere delle restrizioni rispetto ai viaggi in Cina. Quindi il 12 gennaio per l'OMS era tutto quanto a posto, si poteva andare in Cina, non c'era problema. L'OMS era rassicurata della qualità delle indagini in corso, delle misure di risposta attuate a Wuhan e dell'impegno a condividere regolarmente le informazioni. Quindi il governo cinese è tutto a posto, ce lo dice l'OMS, non c'era assolutamente problema. Dopo le pregresse epidemie di coronavirus come SARS e MERS e i sintomi comuni della malattia, dice Francesca Totolo, non ci si spiega quindi il motivo della lenta risposta alla probabile emergenza da parte dell'OMS, che ha portato alla veloce diffusione del coronavirus in tutto il mondo. A cosa serve un'onerosa agenzia speciale delle Nazioni Unite con una fitta rete di rappresentanza distribuita in ogni angolo del mondo, se non nel monitorare le minacce alla salute globale prima che queste diventino pandemie? Cioè, che cazzo sta a fare lì l'OMS se c'è una epidemia in atto? Dovrebbe avere gli studi, le cose, il pregresso della SARS e nemmeno riesce ad avvisarci. L'annuncio di emergenza sanitaria globale dell'OMS arriva solo il 30 gennaio, quando in Cina si registravano già 9.692 persone contagiate e quasi 2.000 decessi, che saranno stati poi sicuramente molti, molti di più. Il 16 febbraio l'organizzazione invia finalmente una sua delegazione di esperti a Pechino per condurre un'indagine completa. Nel rapporto stilato vengono evidenziati casi sospetti di coronavirus già nell'ottobre 2019, mentre non viene accertato l'ospite intermedio del virus. Insomma, vabbè. Andiamo un po' a vedere quello che è il rapporto tra l'OMS e il governo italiano, perché dovete sapere che noi siamo stati tra i più, quelli che in maniera più pedante, quasi in maniera scolastica, hanno seguito le indicazioni dell'OMS, in particolar modo di Walter Ricciardi, no? Quello che è stato nominato dal ministro Speranza come consigliere del Ministero della Sanità, che si è spacciato per settimane come esponente dell'OMS dopo essere stato poi invece sbugiardato e scaricato invece dall'organizzazione stessa, quindi veramente una figuraccia. Però insomma, il primo apporto dell'OMS a quello che è il lavoro del governo italiano rientra nella famosa delibera del 31 gennaio 2020, dove si dichiara lo stato di emergenza. No, vi ricorderete, del 31 gennaio il governo dichiara lo stato di emergenza, non si capisce bene perché, per come, non ci dicono nient'altro, così, a buffo. Quattro giorni prima, ricordiamo, Conte stava da Lilli Gruber a dire tutto a posto. La delibera è la diretta conseguenza, sentite bene, di un piano segretato per non spaventare la popolazione e lavorare per contenere il contagio, realizzato il 20 gennaio scorso, come poi ha affermato Andrea Urbani, non un pincopallino qualunque, bensì il direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute. Quindi il governo il 20 gennaio, e questo sta anche nell'articolo fatto sul Primato Nazionale, le sette bugie di Giuseppe Conte, aveva fatto un piano rispetto a quella che era l'emergenza. Tra l'altro, una delle tre ipotesi, se non ricordo male, parlava di circa la possibilità di 800.000 morti in Italia. Questo è il 20 gennaio, e nel frattempo qualcuno ha comprato mascherine, ha incentivato la produzione di ventilatori, sono state prese delle misure? No, assolutamente no. Quindi queste responsabilità di chi sono? Cioè, chi è che sapeva che già a febbraio, mentre noi facevamo Sanremo o andavamo a vedere le partite in Champions League, Atalanta-Valencia, San Siro, in realtà il virus già circolava, visto che poi tra l'altro ai primi di gennaio già si sapeva che è uscito fuori dopo, no? C'erano queste strane polmonite a Bergamo. Quindi, insomma, mi sembra evidente che c'è un problema relativo, no, a quello che sapeva veramente il governo. Il problema è che il governo Conte si è subito sdraiato sulle posizioni proprio dell'OMS, no? Così c'aveva lo scudo, l'ombrello, no? Dice, se lo dice l'OMS. Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica, appunto, insomma, si è fatto poi la questione della chiusura totale, è arrivata poi soltanto l'11 marzo. Insomma, perciò il governo ha avviato tardivamente il piano di contenimento del virus, quando si registravano già 10.000 casi di contagio e 631 decessi, solo perché stava timorosamente aspettando le direttive dall'alto. Quindi c'è sempre il problema, no, delle decisioni. Poi ci sono tutta una serie di errori commessi dall'OMS, no? Partiamo dalla prima cosa, l'OMS, gli errori sulle mascherine. Perché appunto l'OMS non ha mai invitato preventivamente gli stati alla produzione e all'acquisto dei dispositivi di protezione individuale. Addirittura il 25 febbraio scorso il nostro amatissimo Walter Ricciardi, quel cialtrone, disse: le mascherine alla persona sana non servono a niente. Poi dopo si è scoperto il problema degli asintomatici, ovvero delle persone affette da Covid-19 che non mostravano segni della malattia, eccetera eccetera. Insomma, se si fossero utilizzate magari le mascherine prima e non adesso, rese obbligatorie soltanto adesso, quando è tardi, magari qualcosa sarebbe cambiato. Ancora il 20 marzo, Maria van Kerkhove, che sarebbe la responsabile mondiale per l'OMS rispetto al coronavirus, ha detto: le mascherine servono a chi lavora in prima linea, se non ne avete bisogno, per favore non indossatele. Quindi, insomma, ancora fino al 20 marzo l'OMS ci diceva che le mascherine non andavano indossate, e poi invece adesso stiamo con le ordinanze in tutta Italia che obbligano ad indossare le mascherine, quindi qualcuno si era sbagliato, oppure aveva detto che non servivano perché magari le mascherine non c'erano. Si diceva: l'uso delle mascherine nella collettività può creare un falso senso di sicurezza e causare la trascuratezza delle altre misure essenziali, come l'igiene delle mani e l'allontanamento fisico. Cioè, quindi dice, le mascherine servono, però potrebbero avere un effetto psicologico che va poi dopo a limitare le altre accortezze. Vabbè, ragionamento un po' contorto. Il diffuso ricorso all'uso delle mascherine da parte di persone sane nel contesto sociale non è supportato dalle evidenze scientifiche attuali, ci dice l'OMS, e comporta incertezze e rischi critici. Poi dopo ovviamente sono usciti una serie anche di studi, tra cui, no, la rivista Evidence della Fondazione GIMB, che insomma ha spiegato come anche una mascherina di cotone può ridurre di 36 volte la quantità di virus trasmessa. Insomma, dopo l'hanno capito tutti che ovviamente le mascherine servono comunque nella non diffusione del virus, invece l'OMS continuava a dire di no. Gli asintomatici e la giusta ribellione di Zaia. Insomma, già il 15 aprile una ricerca comunque pubblicata su Nature sempre ci spiega come il 44% dei contagi sia dovuto ai soggetti asintomatici, no? Noi abbiamo avuto ovviamente in Italia la fortuna o comunque la bravura di avere il famoso studio di Vo a Vo Euganeo, dove vennero fatti i tamponi a tutti quanti i residenti. Insomma, si era visto come il 43% delle persone che avevano il virus erano asintomatici totalmente, e quindi allora a quel punto nacque poi, no, la strategia ribelle del presidente Luca Zaia, che di fatto si è poi rivelata efficace nel contenimento dei contagi. Ovviamente contro la regione Veneto chi è che si è schierato? Walter Ricciardi, che il 27 marzo in diretta televisiva affermava: l'autonomia delle regioni ha determinato che si facessero tamponi a soggetti asintomatici, non seguendo l'evidenza scientifica, ribadendo la posizione dell'OMS, quando ormai era stata già smentita la posizione dell'OMS. Quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sbagliato, Luca Zaia, comunque chi ha consigliato Luca Zaia aveva ragione, e lo stiamo vedendo anche oggi. Insomma, poi, se segui le direttive dell'OMS, sbagli. Infatti, le direttive del Ministro della Salute, Roberto Speranza, quel genio, hanno escluso la possibilità di effettuare i test diagnostici ai soggetti asintomatici, sia nel protocollo del 27 gennaio, sia in quello del 9 marzo. Si dice, testualmente, il caso sospetto di Covid-19 che richiede esecuzione di test diagnostico è per 1. Persona con infezione respiratoria acuta, 2. Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta, 3. Persona con infezione respiratoria acuta grave, insomma, soltanto chi aveva dei gravi sintomi. E ovviamente Speranza si è sempre nascosto, no? Le nuove evidenze scientifiche, le indicazioni degli organismi internazionali come l'OMS, e quindi sempre per colpa dell'OMS noi abbiamo toppato la cosa delle mascherine e la cosa degli asintomatici, per colpa dell'OMS e di un governo che non sa decidere, capito? Che ha paura e che quindi si piega a quello che dice l'OMS. Dove altre parti qualcuno di sovrano ancora c'è, come negli Stati Uniti, invece i soldi all'OMS glieli tolgono, e dopo vedremo anche perché. La percentuale di infezioni veramente asintomatiche non è chiara, ma sembra essere relativamente rara e non sembra essere un fattore trainante della trasmissione, diceva l'OMS. Quindi non è importante questa cosa degli asintomatici, cosa stai dicendo? Altra cazzata detta dall'OMS, poi dopo andremo a fare una piccola pausa pubblicitaria, sì pubblicitaria, musicale, prima di arrivare a parlare anche di Bill Gates. L'OMS, oltre a fare l'errore sulle mascherine e fare l'errore sugli asintomatici, ha fatto l'errore anche sull'immunità dei pazienti guariti, cioè ha fatto, nel senso, ha dato indicazioni sbagliate anche rispetto a questa cosa. Il 24 aprile il rapporto Immunity Passports dell'OMS asseriva: a questo punto dell'epidemia non ci sono prove sufficienti sull'efficacia di un'immunità immediata dagli anticorpi per garantire l'accuratezza di un passaporto di immunità o di un certificato zero rischi. Quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità affermava che non ci sono prove che i guariti siano immuni dal Covid-19. Qualche giorno dopo, il 29 aprile, quindi 5 giorni dopo, arriverà una nuova evidenza scientifica che smentisce ancora una volta l'OMS. Infatti, la rivista Nature Medicine ha pubblicato la ricerca, con nome straniero, dove si dimostra che non ci sono evidenze di persone ammalate di Covid-19 due volte. Segnaliamo risposte anticorpali acute a SARS-CoV-2 in 285 pazienti con Covid-19, entro 19 giorni dall'esordio dei sintomi. Il 100% dei pazienti è risultato positivo all'immunoglobulina antivirale, ovvero tutti i malati hanno sviluppato gli anticorpi entro 19 giorni e non esiste nessuna prova scientifica di seconde infezioni. Quindi, ricapitolando, l'OMS, oltre ad aver avuto dei ritardi clamorosi nel dire quello che stava succedendo in Cina ed essendo connivente con il governo cinese, e cosa fa? Ha sbagliato. Mascherine, sicuramente, asintomatici e anche discorso sull'immunità. Quindi direttive sempre sbagliate da parte dell'OMS, che infatti ha sempre glorificato il cosiddetto modello italiano, perché il modello italiano in realtà era un modello dell'OMS, che però invece non si sta rivelando assolutamente vincente, tant'è che poi dopo l'OMS, se vi ricordate, qualche giorno fa addirittura ha detto che il modello era la Svezia, che invece non ha mai fatto chiusure, ha fatto il contrario di quello che ha detto l'OMS. Ma vabbè, questo insomma per capire, per avere degli strumenti, io vi consiglio di andare a leggere l'articolo di Francesca Totolo, dove poi dopo concluderemo rispetto anche al ruolo di Bill Gates e della Cina, dei finanziatori dell'indipendenza, quindi che non c'è, di questa Organizzazione Mondiale della Sanità, così per avere degli strumenti per controbattere a chi magari dice l'ha detto l'OMS, ma guardate chi è l'OMS, cioè bisogna anche avere questo tipo di approccio. Ma io direi di andarci a fare un'altra pausa musicale, perché vi sto ammorbando ormai da 20 minuti di seguito, ci andiamo a sentire un pezzo di Sottofascia Semplice, molto bello, esistenziale, perfetto per questo periodo, che si chiama Sul Perimetro.
Siamo tutti su questo muro che non comincia e non finisce. Siamo tutti su questo muro e guardiamo dall'altra parte. E anche voi come noi, anche noi come voi.
dire, questo di Sottofaccia Semplice è veramente un pezzone che io amo tantissimo e che insomma ci manca un nuovo album di Sottofaccia Semplice sicuramente. Quindi ripartiamo con la nostra rassegna stampa, commento con il Primato Quotidiano. Ricordo che si fosse connesso soltanto ora, questa è Radio Bandiera Nera, dalle 13 alle 14 come sempre il Primato Quotidiano, rassegna del Primato Nazionale. Diciamo oggi con voi qui c'è Davide Di Stefano, che sarei io, e quindi stavamo vedendo insomma parlando, vi stavo leggendo di questa ottima inchiesta veramente di Francesca Dodolo, che vi parla dell'OMS. Abbiamo visto tutti gli errori e i ritardi fatti dall'OMS, abbiamo detto quindi connivenza con la Cina, ritardo nel parlare di quanto stava accadendo nell'Hubei insomma a gennaio, questa vicinanza ovviamente con il governo italiano che ha seguito pedissequamente tutte le indicazioni e i vari errori su mascherine, asintomatici, immuni, insomma tutte le cazzate dette da Ricciardi e quegli altri che hanno favorito il contagio a tutti quanti gli effetti. Ma andiamo con l'ultimo passaggio, volevo rimanere su questo discorso perché c'è anche l'indipendenza dell'OMS, no? Cioè Bill Gates e l'indipendenza dell'OMS, questo è l'ultimo capitoletto. In tanti si sono interrogati sulla presunta sudditanza dell'OMS al governo cinese, che ha portato alla cattiva gestione dell'emergenza coronavirus. In primis il presidente americano Trump. La realtà, ha detto Trump, è che l'OMS non ha adeguatamente ottenuto, verificato e condiviso informazioni in modo tempestivo e trasparente. Per questo motivo il 15 aprile gli Stati Uniti, se vi ricorderete, hanno sospeso i finanziamenti insomma all'OMS. Ciò che ancora non è stato sufficientemente evidenziato è però l'interdipendenza tra OMS e Bill Gates, secondo finanziatore mondiale alle spalle degli Stati Uniti nel 2018. Adesso non ho qui la tabella, ma a parte che insomma dallo scoppio dell'epidemia ad oggi la Bill e Melinda Gates Foundation ha donato 415 milioni di dollari all'OMS. Comunque Bill Gates è un finanziatore dell'OMS più di quanto non lo siano magari Italia, Francia, Germania messe insieme. Andate a vedere le statistiche. Destinati alla ricerca di una cura, vaccino e la risposta globale all'emergenza, di questi 250 milioni di dollari sono stati donati in seguito all'annuncio di Trump in merito alla sospensione dei fondi all'OMS. Quindi c'è proprio una guerra, no, tra Bill Gates e Donald Trump, poi anche Anthony Fauci, no, che è il virologo appunto che sta lì, che è il più eminente, autorevole virologo americano, è il capo, no, del comitato scientifico USA, anche se Donald Trump non piace giustamente, perché sembra molto connesso con tutto quanto il discorso Gates, OMS e quant'altro. Questa azzardata commistione tra interesse pubblico, l'OMS in teoria, e privato, Gates, è perfettamente rappresentato dall'International Vaccine Access Center, IVAC, come si legge, del John Hopkins Center for Health Security. Vi ricordate insomma la John Hopkins, no? Poi è quella che fece il famoso com'era? Experiment 201, adesso non ricordo il nome, comunque fece la simulazione rispetto ad una ipotetica pandemia ed è quella che ha la mappa sempre in tempo reale del contagio. Dal 2003 è diventata questa appunto international cosa del vaccino, dal 2003 è diventata partner affidabile di governi, agenzie internazionali, gruppi di ricerca e organizzazioni no profit che cercano di far progredire l'accesso alle vaccinazioni salvavita per tutte le persone. L'IVAC o IVAC come si legge è finanziato dall'OMS, dalla fondazione di Gates, dall'agenzia governativa americana Centers for Disease Control and Prevention, da diversi ministeri della salute, da istituti di ricerca, insomma, e dalle case farmaceutiche. Nel sito dell'IVAC si legge: i vaccini aiutano a creare un mondo in cui le persone e le comunità sono libere dalle conseguenze sanitarie, economiche e sociali delle malattie prevenibili. Per contribuire a realizzare questa promessa rivolta a miliardi di persone in tutto il mondo, IVAC sviluppa conoscenza e supporto per il valore dei vaccini. Questa affermazione insomma è perfettamente in linea con l'agenda sanitaria di Bill Gates, che insomma ci ha già detto che solo col vaccino torneremo alla normalità tra non prima di 2 anni, insomma. Poi c'è anche il famoso libretto delle vaccinazioni sotto pelle, che non è un chip ma semplicemente un tatuaggio che dopo viene letto con lo smartphone, e io penso insomma che, cioè io penso, quello che si dice è che ovviamente all'interno di questa emergenza sanitaria perenne che ci sarà con le pandemie, tu se non hai quello magari non potrai lavorare, non potrai volare, non ti potrai spostare, se non avrai comunque un libretto, in questo caso telematico, quindi tatuato sulla pelle, che può essere letto con uno smartphone. Questa non è fantascienza, non è complottismo, ma è uno studio che hanno fatto, se non sbaglio, al MIT, comunque in una università americana, a dicembre 2019, e c'è anche l'articolo uscito su Lanza, quindi non sul Primato Nazionale o su dei giornali cattivissimi, l'ANSA ne parla, quindi potete anche andare a vedere le informazioni lì. Ai primi di maggio è stata lanciata l'iniziativa della Commissione Europea, dei capi di Stato di Governo di Italia, Francia, Germania e Norvegia, che insieme con il numero uno del Consiglio UE hanno annunciato un piano di cooperazione globale per la ricerca di un vaccino che azzeri il coronavirus, una mossa che coinvolgerà scienziati, autorità di normazione, industria e governi, organizzazioni internazionali, fondazioni e operatori sanitari. La Commissione Europea ha dichiarato sarà una cooperazione globale senza precedenti che coinvolgerà scienziati e autorità di normazione, industria e quello là. Sosteniamo l'OMS e siamo lieti di unire le forze con organizzazioni esperte come la Fondazione di Bill e Melinda Gates e Wellcome Trust. Non si era mai vista nelle pandemie precedenti una così robusta e tempestiva campagna globale per la scoperta, la produzione e la distribuzione del vaccino, come non si erano mai viste simili restrizioni alla libertà individuale delle persone. Perciò suona come un lugubre presagio l'affermazione di Walter Ricciardi del 16 aprile, non ci sarà bisogno di introdurre l'obbligo per il vaccino contro il coronavirus perché la gente ha sperimentato cosa significa avere paura di una malattia, si potrà tornare alla reale normalità solo dopo l'inoculazione a tappeto del vaccino, resa di fatto obbligatoria. Insomma, concludendo, non si può dimenticare che tra i finanziatori dell'OMS sono presenti diverse big pharma come Roche, Sanofi, Johnson & Johnson, Merck, Novartis, eccetera eccetera. Insomma, sono ovviamente argomenti che vanno trattati ovviamente con attenzione, con bisogna far parlare i fatti, però ecco, questo è un po' quello che è l'OMS e non bisogna assolutamente dimenticarlo e non dare appunto un'autorevolezza che non ha ad un'agenzia del genere che non è assolutamente trasparente, indipendente e che ha commesso numerosissimi errori. Andiamo a vedere, invece cambiamo un po' argomento, andiamo anche a vedere altre notizie, torniamo un po' in Italia, non ci sono buone notizie ovviamente, abbiamo parlato della questione relativa ovviamente agli spostamenti, alla fase 2 e anche sul fronte economico continua insomma ad essere una situazione veramente terribile, c'è ormai quello che è l'ex decreto aprile, ex perché doveva uscire appunto ad aprile, invece è ancora in alto mare, siamo al 4 maggio e questo decreto aprile non è uscito, ricordiamo che tutte le misure economiche promesse non sono arrivate, tranne appunto una parte dei famosi 600 euro, ma ci sono più di un milione di persone che non li hanno ancora presi questi 600 euro, parlo dei lavoratori autonomi, poi c'è la cassa integrazione in deroga per la quale mancano 7 miliardi, e quindi tanti ancora non hanno preso nemmeno la cassa integrazione in deroga, per non parlare ovviamente delle imprese che sono ancora senza un euro perché quando sono andati in banca poi a chiedere prestiti, perché parliamo solo di prestiti, no fondo perduto, non aiuti concreti, ma parliamo di prestiti, si sono molto spesso visti sbattere la porta in faccia, comunque tassi di interesse che erano molto più lontani da quello 0, qualcosa di cui aveva parlato il governo. L'ex decreto aprile, insomma, questi fantomatici 55 miliardi di aiuti a famiglie e imprese è diventato ormai il decreto maggio ed è ancora lontano dal trovare, dal vedere la luce, insomma, vi abbiamo detto, c'è una grande divisione poi all'interno del governo, tra 5 Stelle, PD, Italia Viva, divisi sugli ammortizzatori sociali, se fare di 2-3 mensilità, c'è anche il discorso del famoso non reddito di cittadinanza, ma reddito di emergenza, per le fasce più povere, più in difficoltà della popolazione che ancora non è stato approntato, insomma, la situazione è veramente, veramente in alto mare. Gualtieri dice di ragionare su contributi a fondo perduto per le piccole e medie imprese, forse si stanno rendendo conto che senza una massiccia iniezione di liquidità a fondo perduto qui molti rischiano di non rialzare più la serranda. Nel frattempo, per fortuna, mi viene da dire, c'è chi si ribella a tutto questo, no? Non so se avete seguito, sabato c'è stata questa mobilitazione nazionale in oltre 67 piazze delle cosiddette mascherine tricolori italiane che stufi comunque, no, di questa dittatura sanitaria, diciamo di questa limitazione della libertà non solo non costituzionale ma assolutamente ingiusta e non accompagnata poi da una serie di misure economiche per affrontare questa crisi senza precedenti, e quindi il rischio veramente di uccidere definitivamente l'Italia è concreto, ma qualcuno si è ribellato e quindi, come avete visto, da Roma a Cagliari, al nord, da Milano, Napoli, centro Italia, nord-est, insomma ovunque c'è stata ci sono state queste manifestazioni e la protesta sembra crescere e vedremo insomma nei prossimi giorni, nelle prossime settimane come proseguirà. Io dal mio punto di vista non posso che appoggiare tutte quelle che sono veramente, cioè chi si ribella oggi ha sempre ragione per quanto mi riguarda, cioè ribellarsi è un dovere anche solo per affermare proprio un principio, cioè sacrosanto, cioè nel senso comunque non si può accettare in maniera passiva tutto questo, non si possono trattare soprattutto i cittadini e le persone come dei cretini, come dei ragazzini, con questo paternalismo veramente insostenibile di Giuseppe Conte. Io non lo sopporto, lui, Virginia Raggi, tutti questi che ci dicono quello che dobbiamo fare con questo tono, che ci consentono di andare nei parchi, ma veramente chi vi si guarda. Lasciamo veramente perdere. Sentiamoci un ultimo pezzo, poi torniamo qui per i saluti finali. E quindi andiamoci a sentire subito, così, a buffo, RSI dei DDT.
Attenzione! Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini, e ha nominato Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato Sua Eccellenza il Cavaliere Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio.
Sul confine orientale, dai freddi cingoli dell'eresia materiale. Parco di frontiera, giorni dell'odio, il nostro condottiero ha trovato la morte, ucciso dal piombo dell'usura. Gente, la guerra è finita, hanno vinto i liberatori, hanno bombardato le nostre città con l'aiuto della radioattività. E 50 anni ormai sono passati, vecchio partigiano, non potrai cancellare 600 giorni di Repubblica Sociale. 50 anni ormai sono passati, i ricordi sono sbiaditi, vecchio partigiano, non potrai cancellare 600 giorni di Repubblica Sociale.
Ed eccoci qua, abbiamo sentito un pezzo fantastico del Buon Ago, dei DDT RSI. E niente, manca pochissimo, e allora ci salutiamo e insomma l'augurio, no l'augurio, diciamo un po', non so, il monito, forse è troppo, vabbè, comunque cerchiamo di rimanere vigili, il periodo è particolare, tutti quanti gli italiani ancora liberi, chi insomma non si è dimenticato di cos'è il coraggio, chi insomma non si è fatto prendere da questa cappa psicologica dove ormai una multa, la paura di una multa è diventata l'Everest da scalare per poter affermare le proprie idee. Ricordiamo che molti di noi, insomma, hanno tra i propri esempi persone che sono morte per la propria idea, non soltanto magari nella Seconda Guerra Mondiale, ma anche prima, anche dopo. Penso a Dominique Bernard, penso a persone che appunto hanno sacrificato tutto quello che c'era da sacrificare per l'idea, perché era giusta per lo spirito, per l'Italia, per l'Europa. Ecco, quindi se non si capisce che questo è un momento storico, che affermare alcuni principi è una battaglia di valore, è un'azione corretta, giusta e sacra di per sé, vuol dire che forse manca qualche passaggio. Io la vedo così, sono un po' tranchant su questo, vi dico che il momento è grave, e quindi dimostrare anche solo con un gesto, anche solo scendendo in piazza, anche solo appunto con questo atto di libertà individuale, insieme magari ad una comunità ovviamente è meglio, insieme ad altri esponenti del popolo italiano ovviamente è meglio, è un atto appunto che ha valore in sé, è un atto giusto, è un atto che va fatto e che non va sottovalutato soprattutto. E quindi con queste parole vi lascio appunto a domani, ci risentiamo domani con il Primato Nazionale, sempre qua, Radio Bandiera Nera, dalle ore 13 alle 14. Io, Davide Di Stefano, vi saluto e vi lascio con una canzone che sicuramente fa pensare molto appunto ad un'idea di libertà assoluta. Addio.
E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante, cancella col coraggio quella supplica dagli occhi. Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante, e quasi sempre dietro la collina è il sole. Ma perché tu non ti vuoi azzurra e lucente? Ma perché tu non vuoi spaziare con me, volando intorno alla tradizione, come un colombo intorno a un pallone, frenate con un colpo di becco, ben aggiustato, forato e lui giù, giù, giù. E noi ancora, ancora più su, planando sopra boschi, braccia tese, un sorriso che non ha né più un volto né più un'età. Limiti e confini, ci allontaniamo e poi ci ritroviamo più vicini. E più in alto e più in là, ora finita l'immensità.
Se segui la mia mente, se segui la mia mente, abbandoni facilmente le antiche gelosie. Ma non ti accorgi che è solo la paura che inquina e uccide i sentimenti. Le anime non hanno sesso, né sono. Preda dei venti, ma perché non mi dai la tua mano? Perché potremmo correre sulla collina e fra i ciliegi veder la mattina.
E giorno,
e dando un calcio ad un sasso residuo d'inferno, farlo rotolar giù, giù.
Hanno sempre avuto la forza di rialzarsi. E ci rialzeremo anche ora, insieme, con l'aiuto di tutti. Aiuta anche tu l'Italia a ripartire. Compra italiano. Tutti insieme torneremo più forti di prima. Pivert, un'avventura italiana. www.pivert-store.com